Adesso continuo, diciamo, a sviluppare quello che avevi iniziato prima, ma prima dico una parola su queste due immagini che lascio qui e poi qualcuno, no, può controllare, può vedere, no? Perché le immagini hanno un forte potere evocativo, non per l'intelligenza, ma per cogliere i dinamismi del cuore. Allora, uno è una miniatura e l'altro è, fa riferimento a una tecnica di riparazione giapponese. Allora, la prima lettera della Bibbia in latino è I, in principio, no? È I. Allora, i codici 1200, 1300, 1400, no? Quando li preparavano, non so, per le case, per qualche principe, per qualche vescovo, eccetera, corredavano la scrittura con miniature. E la miniatura spessissimo era il disegno, diciamo, sulla lettera iniziale con degli accenni a scene della scrittura o a contenuti biblici. Io ho sempre trovato molto molto interessante, ma forse a qualcuno l'ho già anche mostrato, no? Ma per altri credo che sia una cosa nuova, no? Allora, è l'iniziale I, che è una miniatura di una Bibbia, è calcolata attorno al 1250-1270, che si trova nella Biblioteca Comunale di Trento. Questa lettera, la I, presenta i sei giorni della creazione. Poi dopo lo vedete qua, no? E poi dovete vederla, no? Prendendola in mano. Ma la cosa caratteristica è questa. Allora, sull'asse verticale, la I, no, si presta, no? L'asse verticale, sono disegnati i sei giorni della creazione, quindi con la divisione del caos primordiale, no? Di Dio, poi la creazione, la divisione delle acque dal firmamento, eccetera, eccetera. Comunque, sono i sei giorni della creazione. Poi c'è rappresentato il settimo giorno con il riposo di Dio. La cosa caratteristica, un attimo ancora, guardate alla base. Alla base sono disegnate due formelle. Una rappresenta la crocifissione e una il peccato di Adamo. Allora, che rapporto c'è tra la creazione e la crocifissione e il peccato di Adamo? A livello mentale, se seguite un filo logico, non ce ne sono. Cioè la Bibbia, quando elenca i sei giorni della creazione, non ha a che fare con la crocifissione. Ma se voi calcolate perché il mondo è stato creato, è stato creato per amore. Dove si esprime lo splendore dell'amore? Nel fatto che Dio viene in questo mondo come creatura umana. Allora, noterete questo particolare. Cioè il padre che riposa, il piedino che esce, sembra che esca dalla formella e si appoggia sul braccio della croce. E questa formella è attaccata all'asse verticale della I. È attaccata. Dall'altro lato invece c'è il peccato originale, che è proprio quello che in qualche modo, no, ha, diciamo, suona, no, come la giustificazione del fatto che poi viene la redenzione con la crocifissione, cioè l'albero con il serpente e Adamo ed Eva, no? Però non è presentato come formella, è presentato come i due progenitori davanti all'albero, staccato dall'asse verticale. Allora, l'intuizione dell'artista è: il peccato è staccato dall'asse verticale perché non ha causato nulla rispetto al segreto di creazione di Dio. Non è che, siccome l'uomo ha peccato, allora Dio ha cambiato la storia. Cose che invece noi normalmente pensiamo: Dio ha creato bene, l'uomo ha fatto male, allora Dio è intervenuto per rimettere a posto più o meno, non pensiamo così. Invece questi autori, credo che sono, diciamo, persone sconosciute, ma sono dei fini intenditori, quindi non hanno solo la capacità artistica, anche perché l'arte fino al 1003 non era un vezzo estetico, era una rappresentazione del senso colto. E il senso colto non veniva colto a tavolino, ma stando ad ascoltare la tradizione che precede. Allora, quando un autore esprime con una miniatura, con una pittura, prima di intuire cosa pensa l'autore, noi dobbiamo pensare come è arrivato l'autore quell'idea. Poi dell'autore è specifico la concezione, diciamo, narrativa, la forma estetica, e poi più o meno, a seconda dei vari artisti, uno vale di più, l'altro vale di meno. Ma l'idea no, l'idea è recepita. Allora, quello che viene recepito da questo è la I iniziale, quindi che incomincia all'inizio della creazione, trova il suo fondamento nel mistero stesso della crocifissione. Perché la creazione, che è avvenuta per amore di Dio, trova il collegamento col suo splendore nella crocifissione. Poi, se osservate, il Padre ha un volto, poi ripetuto nelle sei formelle dei sei giorni della creazione. Adamo ha un volto, Gesù ha un volto. Guardate, sono tre volti uguali. Quindi, il richiamo che Dio ha fatto l'uomo a sua somiglianza, quella somiglianza è in funzione del figlio che sarebbe stato inviato. Allora, dal punto di vista storico, Gesù viene dopo Adamo. Dal punto di vista del senso, Adamo viene dopo Gesù. Allora, il volto del padre di Adamo e di Gesù è lo stesso. Per me c'è tutta una teologia a osservare solo questa miniatura. Cambiamo campo, entriamo in un'altra cultura, la cultura giapponese, che nel 1500 ha individuato un metodo che poi dopo è passato alla storia, no? Si chiama il metodo Kintsugi, poi non so se si pronuncia Kintsugi, non lo so, comunque, Kintsugi, ed è una tecnica che era stata recepita in funzione della riparazione dei vasi di coccio. Quando un vaso si rompe, se voi custodite tutti i pezzi, li mettete, li incollate, li mettete insieme, però un vaso con i pezzi incollati non è più un vaso bello. Si vede, no? Non puoi più regalarlo. Invece, con questa tecnica è l'incollatura non è fatta con una colla, è fatto col filo d'oro. Allora, i vari pezzi sono tenuti insieme da fili più o meno larghi, no? D'oro, per cui il vaso riparato è molto più bello del vaso originale. E questo ha una, così come idea, no? Mi sembra bello. Ha un'applicazione straordinariamente bella per l'anima. Per l'anima e per le nostre persone, no? Noi non possiamo presupporre come vorrebbe la nostra psicologia interiore, che viaggia sempre non sulle nuvole ma sulla stratosfera, di vedere le cose nella loro perfezione, senza rendersi conto che le cose perfette sono solo proiettate, non hanno densità, cioè non hanno consistenza. L'unica realtà che ha consistenza è il vaso che si rompe e che deve essere riparato.
Grazie.
non c'è più. Il vaso che si rompe, che deve essere riparato. Ma la cosa strana è questa, cioè la riparazione rende il vaso originale molto più bello. Ed è il mistero della redenzione. Cioè il fatto, no, che noi pentendoci su una realtà che, non so, ci è oppressiva, oppure capiamo, no, che non so, è una cosa che è storta, è una cosa, diciamo, nata male. E quando viene come riparata, no, ma col filo d'oro, la nostra persona acquista, quando Gesù dice il pubblicano torna a casa giustificato, e il pubblicano è colui che ha una vita non secondo la legge, ma torna a casa giustificato, si può abbinare ha usato la tecnica kintsugi, cioè l'ha aggiustato col filo d'oro, vale a dire è ritornato in comunione con Dio custodendo la sua umanità senza staccarla da quella degli altri. Questa è la creatura non perfetta, ma piena, ma splendente, ma luminosa. Allora, nella logica del cammino spirituale è perfettamente inutile, ma è un eufemismo, bisognerebbe dire è perfettamente perverso, immaginare di arrivare a una perfezione individuale, cioè io non manco in questo, non manco in quello, non faccio questo, non faccio quello, come una cosa cattiva, oppure faccio una tale penitenza che riesco perfino a mangiare una volta ogni due giorni, per dire, no? Invece la perfezione è come quello che si diceva stamattina della se Dio soffre, no? Se immaginiamo la perfezione in senso astratto, perché Dio non può soffrire, se no è un essere imperfetto. Ma siccome la perfezione è la perfezione dell'amore, soffrire è una qualità che dà pienezza all'amore, e quindi è la vera perfezione. È così uguale. Allora, se volete, il suggerimento, l'arte kintsugi. Soltanto per avere dei piccoli appoggi, no? Invece io vorrei così ancora una mezz'oretta, dai, come concludere la mia riflessione attorno, no, alla preghiera di Gesù nel Getsemani, illustrando la preghiera che Gesù fa, che rivolge al Padre, per sottolineare due cose: cosa intende per volontà di Dio e cosa intende per obbedienza, che sono dal punto di vista spirituale i due termini assolutamente mal compresi nella vita pratica, no? Se uno fa la domanda cos'è che Dio vuole da me, impostata così, chi dà risposta è che perché non ha capito la domanda, perché non si può fare una domanda così. E l'obbedienza è intesa come una specie di va bene, mi sottometto.
Come?
Mi sottometto, rinuncio, no? Cioè rinuncio a far valere, che so io, la mia scelta, no? Se l'obbedienza fosse solo così, noi saremmo o autonomi o servetti.
No.
Se fai così, resti servetta. Invece, secondo il principio, bisogna essere servo, ma da regine. È meglio dire al femminile che al maschile. Al maschile non è buono essere serve, invece al femminile suona meglio. Essere serve, ma da regino. Allora, la frase che Gesù dice sono: e diceva Abba, Abba è la prima volta, l'unica volta che nel Vangelo il Padre è chiamato Abba. Tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. E questo è preso dal capitolo 14, versetto 36 di Marco. Invece Infatti nel testo di Matteo, questa stessa preghiera, è presentata con queste parole. Padre mio, là era Abba, padre, qui invece usa padre mio, la particolarità c'è lo stesso. Nessuno può dire padre mio a Dio. Noi diciamo a Dio padre nostro, solo Gesù può dire padre mio, quindi quello che là corrispondeva a Abba, solo lui lo può dire, padre mio solo lui lo può dire, il valore è lo stesso. Allora, padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. E qui siamo al capitolo 26, versetto 39 di Matteo. Tenete insieme i due versetti. Marco 14, 36. Tenendo insieme i due versetti, questo è subito da notare. Allora, l'obbedienza riguarda ciò che il Padre vuole e come lo vuole. Ciò, la cosa, e come sono tutte e due essenziali a vivere l'obbedienza. Allora, dove noi possiamo cogliere, non proprio dove, nel senso che effettivamente fa questa preghiera in obbedienza, no? Ma per poter, come dire, cogliere, non so, la densità, la profondità dell'obbedienza di Gesù, no? Noi come ci possiamo orientare? Allora, la scrittura, in genere sono le lettere apostoliche, in particolare Paolo, anche a volte le lettere di Pietro, no? Ma soprattutto Paolo, cioè per cogliere lo spessore e l'intensità, come anche la profondità dell'obbedienza di Gesù, dobbiamo coglierla non rispetto alla sua morte, ma alla sua morte in croce. E l'espressione caratteristica, no, di Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 8, è: umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Noi dobbiamo cercare di leggere questi termini senza filtri, perché noi crediamo di avere già in testa cosa vuol dire umiliarsi. Allora, cosa viene proclamato di Dio in questa rivelazione? Dobbiamo fare un passo indietro. Già vi avevo accennato alla richiesta, no, dei due apostoli, no? Giacomo e Giovanni: vogliamo sedere alla tua destra, alla tua sinistra. E Gesù risponde: potete bere il calice? Sì. E io: va bene, fa lo stesso, ma io non vi posso concedere questa cosa. Gesù illustra ai due apostoli questa prospettiva. Se voi ponete uno scopo al vostro seguire me, al vostro, diciamo, starmi obbedienti, voi pervertite il vostro cammino. Il mistero del seguire il Signore, e anche quindi poi del soffrire per Lui, pensate a una persecuzione, no? Martirio, resta assoluto nella sua radicalità, non è vincolato a nulla. Voi non potete dire: io faccio questo, ma tu mi dai quest'altro. Notate, Gesù non dice che se noi lo seguiamo non ci sarà una ricompensa. Dice: guai a chi mi segue per avere una ricompensa. Cioè, finalizzare la cosa principale alla cosa secondaria significa pervertirla. E a noi è facile cadere in questo. Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. La cosa è custodita solo dal Padre. C'è, diciamo, ci sarà, ma guai a volerla mettere davanti. È il Padre che... Questo per indicare che la ricompensa non è legata a una pratica, ma è legata alla libertà del cuore che acconsente a stare dove è il Signore, che acconsente a seguire il Signore. Ora, la ricompensa in termini spirituali è di avere ciò che è più prezioso rispetto al dono che Dio fa a noi. E cos'è che è più prezioso? La salute, la ricchezza, il prestigio, che so io, diciamo, non so, in generale non star bene o condividere la sua vita. Vale a dire, partecipare insieme a Gesù di quella dinamica di è mandato per testimoniare la grandezza dell'amore del Padre per tutti, in modo che il nostro muoverci nella famiglia umana tenda a favorire l'unità. Questa è la cosa principale, no? Gesù annuncia per 3 volte la sua passione nei racconti evangelici e tutte e 3 le volte fa seguire una ammonizione. L'episodio della richiesta dei 2 apostoli, no, di sedere alla destra e alla sinistra fa seguito al 3° annuncio della passione, dove Gesù si presenta come colui che dovrà essere processato, schiaffeggiato, insomma, dovrà patire e poi morire e poi risorgere il 3° giorno. Quando la liturgia cita questa terza più che profezia, è l'annuncio, no, della passione, lo cita in riferimento a un salmo che è il salmo 32, versetto 11, laddove si dice: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Come dire, quello che il Signore persegue nessuno glielo fa cambiare, intendete? Non che ci sia qualcuno che possa dar consigli a Dio, ma intendete, per quanto l'uomo disgraziato è e per quanto l'uomo si comporti male, non cambia, non riesce a far cambiare il progetto di Dio, che è quello di portarsi la pace. Pace in questo senso vorrebbe dire quello che ieri chiamavo l'opera della riconciliazione, quello che poco fa ho chiamato, no, la manifestazione dell'amore di Dio, oppure la vita di Dio, la comunione con Dio, no? Quello che è interessante è questo. Dio come può realizzare questo progetto di fronte ai figli, siamo noi, che si comportano male, che gli vanno completamente contro? Se lo facesse stando in alto, li distruggerebbe. Quindi deve scendere, deve abbassarsi. Tenete conto dell'immagine simbolica della croce. Allora, per essere messo in croce, Gesù deve essere messo in alto. Ma nella realtà del cammino interiore che fa, viene esaltato, viene calpestato. Quindi l'innalzamento della croce allude alla concretezza per aver accettato l'abbassamento. Però la cosa strana è questa: accettando l'abbassamento si accetta di far parte del progetto di salvezza di Dio, che è la vera esaltazione per l'uomo. Allora, l'abbassamento, è per questo che, cioè, noi da una parte siamo affascinati e dall'altra però prendiamo le distanze, però. Allora, l'abbassamento del figlio, e l'abbassamento è il vivere nella sua umanità, così com'è, no? L'abbassamento del figlio è lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per imparare l'amore di Dio. Allora, fate subito la deduzione. Tutte le volte che noi vogliamo esibire qualcosa, che vogliamo farci più grandi di qualcuno, che vogliamo in qualche modo stare sopra qualcuno, quindi che non accettiamo l'abbassamento, automaticamente noi ci stacchiamo dal progetto di salvezza di Dio. Detto in termini di dinamiche spirituali, noi non siamo più capaci di muoverci nell'amore. Collegamento automatico, anche se noi anche non vorremmo, no? In questo senso va capita la frase: tutto è retto dalla provvidenza di Dio. Anche la botta che ti arriva in testa, e noi già questo non l'accettiamo, no? Ma qual è il valore che tutto è retto dalla provvidenza di Dio? Il valore è: non capita nulla che per forza di cose, quell'evento, no, quella situazione, è capace di farti rinunciare, cioè di buttarti fuori dal progetto di salvezza di Dio. Cioè non c'è nulla di quello che avviene che non possa essere ricondotto a questo progetto di salvezza di Dio, che poi a vivere l'amore di Dio per noi. Non c'è nulla. Quando noi ci giustifichiamo perché, non so, la prova è oppressiva, non sono capace di reagire a una certa situazione, no, vuol dire in qualche modo che noi non riconosciamo la via di Dio. Ma non la via, come dire, cioè è ridicolo dire che è volontà di Dio, nel senso che Dio vuole che l'altro mi dia una botta in testa o mi spari. È assurdo pensare così. Dio non può volere il male. Però attenzione, il male quando tocca a voi è volere di Dio che tocchi voi. Accettare questo significa entrare in questo spazio di abbassamento del figlio per poter vivere l'amore di Dio. Se non si accetta questo, si esce da questo abbassamento, non si può vivere l'amore e noi ne portiamo il peso. Quando si subisce un'ingiustizia, per esempio, è caratteristico l'esperienza che è stata fatta in questi anni, e vedo che in vari carceri, almeno italiano, non so, all'estero, ma cioè far incontrare per esempio un assassino con i parenti delle vittime che lui ha causato, sono tra le situazioni più drammatiche che un cuore può vivere. Ma la testimonianza delle persone che hanno accettato questa cosa è la possibilità di ritornare a una pienezza di vita senza dimenticare nulla. Io sono assassino e ho ucciso, supponiamo, non so, tuo fratello oppure no. La cosa strana è che non riguarda semplicemente, diciamo, il come si chiama, l'imputato, no? Cioè chi l'assassino. Ma riguarda anche l'altro. Perché appena l'altro accoglie nel suo spazio, non più di odio, di separazione, ma almeno, come dire, di accoglienza, cambia la vita anche all'altro. Non può più cambiare nel fatto che il morto non torna vivo. Ma siccome la vita va avanti, lui vive ancora, perché se morisse anche lui, risolto il problema. Ma se lui vive e la morte, diciamo, no, del fratello, dell'amico, no, è entrato nella sua vita, ma la sua vita continua, l'unica possibilità è questa. E anche queste esperienze che sono fatte, non credo che, diciamo, non sono i numeri che contano, no, in questo, però la possibilità che questo avvenga vuol dire che il cuore dell'uomo è pronto a. Dire che il cuore dell'uomo è pronto a significa mettere la firma all'insegnamento del Vangelo. Significa mettere la firma a questo annuncio dell'abbassamento del figlio per vivere l'amore di Dio.
È un po' come il paragone col peccato, padre. Cioè io so,
guarda.
Tu hai peccato, cioè io ti perdono, diciamo, però non è che cancello quello che hai fatto.
Allora, quando noi diciamo ti perdono, ci sono molte gradazioni. In questo i padri antichi e anche gli autori moderni, però, diciamo quelli, cioè i grandi autori, sono molto più realisti di quello che noi immaginiamo. Io a volte incontro persone e dico, ah, ma io so perdonare. E io sto zitto, anche perché posso mica disporre, no? Però l'esperienza dice che tutti noi abbiamo una corda significativa. Se non è toccato quella corda, ci sono persone che tranquillamente possono perdonare. Ma se è toccata quella corda, il perdono è un compito divino, non umano. Questo fatto, dicevano gli autori, i grandi autori, sono molto più realisti, perché dicono, per perdonare quel tipo di ingiustizia che ha toccato quella corda, dicono, ci vogliono 10 anni per non ricambiare con il male, 10 anni per avere un atteggiamento di benevolenza per l'altro e 10 anni per fare il bene con tutto il cuore all'altro, 30 anni. Se abbiamo 70 anni, non facciamo niente. Comunque, ma questo solo per dire della concretezza, no? La concretezza dei santi, e soltanto sono quelli che velocemente perdonano, però quando ricordano questo fatto dicono che ci vuole del tempo, è perché il perdono accede a dimensioni dove noi non abbiamo potere. Le dimensioni più profonde del nostro cuore non sono sotto le nostre grinfie. Ci appartengono, perché se le avvertiamo ci appartengono, ma noi non abbiamo potere su questo. Le cose più profonde si vivono solo accogliendo quello che viene dall'alto. Ci possiamo credere, credere sì, credere no, a volte pur non credendoci avviene qualcosa nella vita che tu sei costretta, non so come, ad accogliere e scopri che accogliendo il frutto c'è. A volte invece tu vuoi pretendergli e il frutto non viene e non si può. Allora, questo per dire, no, che e corrisponde a questa cosa. Se l'abbassamento del figlio è lo spazio per poter vivere l'amore, non possiamo sognarci di avere un'altra possibilità. Quello da vincere non è no, è troppo, quindi è fuori portata, non possiamo, no? Quello da vincere è, ma tu a cosa stai attaccato? Quando tu registri la fatica, no, di accogliere questo, tu a cosa stai attaccato? Ricordo c'era un autore romeno che cercava di interpretare, per esempio, il capriccio di un bambino, no? Un bambino fa un capriccio. Voglio questa cosa, voglio questa cosa, voglio questa cosa. Poi dipende se la mamma può dare, non può dare, comunque, no? Dice, invece di prendere il, non so, tipo, io non voglio, l'esempio che lui faceva era questo, non voglio fare questa cosa, si impunta e non la fa. Tu hai un bel, niente. Tu prova a domandarti, non voglio fare questa cosa, per fare che cosa? Per ottenere che cosa? Se tu intuisci l'elemento positivo di fare che cosa, tu dai quello capriccio di meno. Il problema è che non è sempre così leggibile. Però la dimensione è, quando noi o facciamo un peccato impositivo o non vogliamo fare un'azione buona, provate a domandarvi: ma io in realtà cosa difendo? Io cosa voglio custodire? E potete capire un livello di profondità nel vostro cuore. La logica è sempre di questo tipo. Cioè, per poter avere il frutto, dovete entrare in questo spazio di abbassamento. E la logica è fatta così. Noi, quando vogliamo sentirci importanti, alla fine è solo per pavoneggiarci o perché vogliamo qualcosa di più profondo, secondo voi?
Perché vogliamo qualcosa di più profondo.
Ecco, allora, normalmente, no, il qualcosa di più profondo non è legato al fatto che se io conto qualcosa, allora conto anche per chi mi vuol bene, cioè posso ottenere l'amore dall'altro. Se io non conto niente, l'amore non lo ricevo, più o meno. Nella dimensione affettiva, la logica di fondo è di questo tipo. Il Vangelo dice: tu che difendi te stesso per poter ottenere amore e non lo ottieni, non puoi fare rovesciato? Allora, tu vivi quell'amore e non hai più bisogno di essere accolto dall'altro. Noi, quando abbiamo bisogno dell'altro, quindi vogliamo affermare noi stessi, è per poter ricevere. Se invece noi otteniamo questa cosa in maniera diversa, non c'è più bisogno di. Però il Vangelo dice: è inutile che cercate importanza, dato che l'importanza è collegata al fatto di avere, per esempio, un'accoglienza, no? Un affetto. Se voi trovate, e qui è quello che si chiama, no, la realizzazione, no? Trovate questo, non avete più bisogno di sostenere, di diciamo di metterci in moto, non avete più bisogno di questo. Di per sé come ragionamento non fa una grinza. In pratica non è così, perché quello che dovete perdere lo dovete perdere adesso, quello che dovete guadagnare avviene un secondo dopo. E nell'immagine, non so chi ha usato questa immagine, io vado a comprare, supponiamo, devo comprare un qualcosa di valore, no? Cioè, compro una casa, devo fare l'assegno, 250.000 euro, supponiamo, no? Allora, quando io faccio l'assegno, la casa non è ancora mia. Se dato l'assegno, quando se ne scappa, la casa non la becchi più. Nello spirito avviene così: quando tu paghi, non hai ancora il possesso di quello che ti è stato promesso. Questa difficoltà ci blocca. Se noi potessimo, e qui è in gioco la fede, no? la fiducia, cioè, perché non ti devi fidare? Perché non puoi seguire coloro che sono già passati di lì? Hanno già vissuto questa dinamica, hanno già mostrato che questa dinamica è efficace, effettiva. Forse saremo meno bloccati. Tra l'altro, era uno dei motivi per cui fino al 1400, dopo un po' meno, si invitava sempre i fedeli a leggere le vite dei santi. Naturalmente erano scritti non come intendiamo noi oggi: il santo al venerdì non succhiava il latte dalla mamma, eccetera eccetera eccetera. Cioè, secondo l'immaginazione di una perfezione che uno proiettava, descriveva la vita del santo. Ma perché? Perché la vita del santo era finalizzata a sostenere le energie spirituali. Quando dopo il Rinascimento, no? Cioè, si è incominciati a riconoscere la critica dei testi, ad avere il senso della storia, tutto questo discorso non vale più. Questi sono stupidaggini che ha scritto, questo non corrisponde alla verità, qui ci hanno turbinato, e avanti. Allora, non avendo più questo riferimento, noi non possiamo più dire leggete le vite dei santi. però vale sempre il principio, guardate le persone che per voi sono significative e le potete trovare in ogni contesto, dal carcere fino a, che so io, al Vaticano. E per esempio, non basta tipo leggere un trattato esegetico per la scrittura, un trattato teologico, ah, io mi riempio di idee grandi, no? E così, no, non basta. Se voi non avete contatto con una dimensione di concretezza in cui queste grandi idee teologiche, queste, come dire, questi grandi ideali, no, sono stati vissuti in pratica da qualcuno, e noi stentiamo a trovare l'energia. Ecco perché, per esempio, e credo che questo sia ancora proprio buono, dice, leggete i detti dei padri del deserto, oppure per la tradizione ebraica, no, almeno a me piace molto, no, questi i detti dei Hasside, oppure per esempio nella tradizione islamica sono gli hadith del profeta, oppure anche cioè, sono le i florilegi che riguardano detti, riguardano episodi, scene di vita delle grandi figure che sono passate alla storia, non so, per esempio dell'Islam o della mistica islamica. Cioè, se voi leggete nel concreto, si muove qualcosa dentro di voi che come dire, vi può sostenere quell'energia spirituale. Non è che a leggere basta, ma si riceve come uno stimolo. E quello che si osserva è sempre la stessa cosa. All'amore si accede per questo movimento di abbassamento. E più si è abbassati, più ci si avvicina a quello che dicevo prima, in me non ha nulla. Quindi, quando arriva la tentazione, non arriva il diavolo a dire paga, paga quel che devi, rendimi quel che è mio.
Perché tu in realtà ti abbassi anche rispetto al diavolo, cioè, il diavolo che resta in alto, dal suo punto di vista.
Più che in alto, cioè, il diavolo è, no, il diavolo, perché il diavolo non è in alto, ma essendo... No, no, aspetta, aspetta. No, non è tanto in alto, è che lui ha l'ossessione dell'essere alto, ha l'ossessione dell'essere sopra, ha l'ossessione dell'essere più bello, ha l'ossessione, perché se fosse in verità sarebbe un angelo, e invece è il diavolo. Cioè, avendo l'ossessione dell'essere in alto, ci convince sempre che stare in alto è meglio.
Sì, ma quello che ci comunica è l'idea illusoria di altezza.
Cioè, infatti è illusoria, sì.
Cioè, l'altezza è illusoria. Cioè
certo, quando dico quando uno ha l'ossessione di una cosa, è che è illuso, no? È l'illusione proprio. Infatti, per esempio, gli antichi chiamavano il diavolo il pittore. E aveva un'immagine, cioè quando uno attraversa il deserto, no? Che sta morendo di sete e vede la fontana. Te la dipinge, ma per farti andare un po' più avanti e farti morire. Le, come si chiamano le? Miraggi, ecco, bravo. Miraggi. Cioè, il demonio è abilissimo nel creare miraggi. Abilissimo. C'è un bravo autore moderno, penso che se lo leggete non vi fa male. Aggiadì.
Aggiadì.
Cioè, è un autore che sa mostrare il rovescio delle cose. Cioè, voi immaginate una certa cosa, lui ve la rovescia per poter cogliere qual è la dinamica di fondo che quella cosa persegue nel vostro cuore. Un altro autore, poi basta però, finiamo qua, che è interessantissimo da leggere, è Lewis, Le lettere di Berlicche. Lettere di Berlicche. Praticamente, immagino, siamo negli anni 60, è un autore inglese che immagina che ormai gli uomini sono tutti creati, non c'è neanche più bisogno di provare. I diavoli stagionati stanno al caldo nelle loro case, in inferno. Ma ci sono i diavoli giovani che vogliono fare esperienza. Allora, un diavoletto giovane chiede informazioni a un diavolo stagionato cosa deve fare per far cascare tre persone, no? Allora, tutto il libro è la descrizione dei consigli del diavolo stagionato a quello giovane per fai così, fai così, ottieni questo, ottieni quello. Ed è, a parte che è spassosissimo da leggere, ma vi fa cogliere quello che sta sotto le cose, quello che è, non so, quello che ho sempre detto, l'ottimo nemico del bene. Le cose più semplici, no? Se voi, non so, potete arrivare a 10 e vi fissate 15, arriverete a 3. Se io ho capacità 10, però mi fisso di arrivare a 15, in realtà arriverete a 3. Cioè, questo per dire siate modesti, la modestia non è nell'energia spirituale, è nell'obiettivo che vi proponete. Non imponetevi di amare il prossimo con uno zelo mistico, proponetevi solo di non offendere nessuno, oppure in positivo proponetevi solo di non mancare mai di onore a nessuno. Oppure ancora, come i grandi mistici dicono, voi onorate il vostro fratello molto più di quello che merita e non perderete mai la carità. Buon cammino, grazie per aver ascoltato. Va bene. Sì, spegni.